Siamo. Allora, io ho fatto un cerchio grande e poi ho scritto vita sapiente, cioè la vita vivente, dice giustamente Clorinda, è vita che sa vivere, se non sa vivere non è vivente, no? Quindi la vita è sempre sapiente e una parte di questa vita sapiente, il cerchio grande, diventa vita conoscente. La danza, il canto, la vita che non soltanto sa vivere ma sa anche cantare, danzare. Però in realtà, secondo Cerchio, questo sta dicendo la vita conoscente, cioè è la vita conoscente che dice c'è una vita sapiente prima di me, ma io però, eccetera, eccetera, eccetera. È chiaro che, come direbbe Hegel, la verità di questo è questo. Domanda? Quest'ultima cosa che ho detto, la verità di questo è questo, è la vita conoscente che si dà una vita sapiente, che così la chiama, che si rende conto di essere una propaggine, ma è lei che dice di essere una propaggine, eccetera, eccetera, il che pone il problema di verità, di senso, in che senso sei una propaggine, come fai a dirlo? Questo capovolgimento che qui ho tratteggiato, che cos'è? È ancora vita conoscente? No, non conosce niente di diverso e niente di più da quello che si conosce qua, perché tutti i saperi scientifici appunto in questo modo conoscono, no? Allora l'ho indicata con questa formula ambigua, è forse vita sapiente? Ma con nero un po' rosso, cioè un'altra forma di sapienza? È questo l'arte dinamica a cui allude la filosofia, o la filosofia cui allude l'arte dinamica, cioè una nuova forma di sapienza, non una nuova forma di conoscenza, un nuovo stare nella conoscenza, un nuovo poter vivere pensando che non esiste da nessuna parte una verità risolutiva che mi dice davvero che cosa io sono, che cosa è il mondo, che cosa... Ci sono tante danze, diciamo, tanti cori, tanti canti che sono però sul piano della vita sapiente, non della vita conoscente, della vita oggettivante, della vita traducente in una esattezza del conoscere, e quindi che sono a suo modo un'arte. Quindi in questo senso torniamo a Goethe, no? In questo senso, non lo so, è chiaro che questo è un altro modo per dire quello che dicevo prima, non stanno sullo stesso piano le due proposizioni. Quella che dice c'è un centro che bene o male, no, un flusso infinito della vita, e l'altro che invece dice no, guarda che c'è soltanto la parzialità della visione, ma non stanno, non le possiamo confrontare come due forme di conoscenza. La seconda non è più una conoscenza, la seconda ha capito che non gli dirà mai nessuno la verità, no, né in questo mondo né in un altro mondo. Perché non ha senso pensare che ci sia la verità. È terribile, ovviamente. È questo che Nietzsche ha visto, pover'uomo. Dire non c'è più Dio non è mica un banale ateismo, figuriamo. Difatti da Nietzsche sono venute fuori un sacco di teologie, no, della liberazione. Dire questo vuol dire non c'è più un centro possibile che mi garantisca del fatto che da qualche parte c'è la verità, da qualche parte il senso del tutto lo troverò, da qualche parte uno mi dirà, ho sbagliato, non era così, guarda, era cos'ha. E che non esiste né proposizione, né essere, né individuo che possa incarnare, e che con questa non essere, non esserci, noi dobbiamo fare i conti nella vita quotidiana, in ogni momento. Forse danzando, forse sparandoci, non lo so, ma certamente no. Questa è la situazione, basta, non mi fermo.
Se avete ancora un attimo di pazienza prima di dare la parola a voi, però sinceramente se invece avete urgenza alzate la mano, non avete per subito, devo dire subito una cosa e taccio. Se avete ancora pazienza, a me piacerebbe, perché veramente sono rare le occasioni in cui si sta insieme su un punto e si cerca di intendersi a vicenda, ok? E siccome qua siamo, Sinea sta cercando di mostrare, secondo me, che siamo su un punto che riguarda Mekri, capite? Cioè che riguarda cosa stiamo facendo noi, cosa cerchiamo di fare, allora io vi chiederei la pazienza di provare a raccogliere a modo mio quello che si mi sta dicendo. E poi
Cioè fa un altro circolino intorno.
no, è molto facile, infatti.
Giustamente.
Allora, infatti la prima considerazione è questa, no? Con i giochi dei cerchi possiamo andare avanti. È chiaro questo, no? Cioè, Sini che si è alzato e è andato lì e ha detto c'è un quarto cerchio, è questa domanda, perché lui non è in un cerchio? Sì, lui ha segnato un altro cerchio, che ha fatto, come dire, il gesto che segna il quarto cerchio e che chiede, questa non è più una conoscenza, non abbiamo più la verità, papapapapapa, eccetera, eccetera. Tutto quello che Sini ha detto deve essere chiaro che è un altro cerchio, ci siamo?
Infatti l'ho
Oh,
tratteggiato.
va bene, ora questo.
No, bisogna vedere tutto. Non è tutto intero, è pieno di buchi.
Va bene, allora detto ciò, ha fatto i trattini, uno può fare i fiorellini, quell'altro può fare i quadratini, un altro può fare tante cose, una risata. Allora è chiaro che il gioco dei rinvii e, attenzione, l'implicita pretesa di fare che il nuovo rinvio contenga gli altri, è aperto all'infinito, no? Tecnicamente possiamo risolvere la questione parlando di semiosi infinita, ad esempio, no? Ovviamente perché sto lavorando sulle cose del primo Sini. È in uscita il primo tomo del primo volume, in marzo ci siamo, e possiamo chiamarla semiosi infinita. Già detto, già fatto, va bene, è un'avventura grandiosa, ma Sini sta cercando di dire, credo, qualcosa di altro, che è la distanza, diciamo così, la differenza da ciò che in fondo lui aveva già visto, lui insieme ad altri, no? Ce l'hanno già insegnato, questo vorrei dire a Sini, ce lo hai già detto. Io mi rendo conto, scusate, una parentesi aneddotica che può non servire a niente o annoiare, ma invece magari può darvi un sentore della tensione che abita in me qui. Tra il comitato scientifico e eccetera. Ecco, ad esempio, quando Sini ha pubblicato il suo ultimo libro, Inizio, io sono stata certissima, ora non è importante che lui ne dia conferma o meno, veramente non è importante, è un racconto di quello che è successo. Sono stata sicurissima del fatto che lui si sia sentito incompreso dalla sua curatrice, incompreso nella novità che invece quel libro apportava. Abbiamo avuto alcune discussioni nel merito, ma certamente non ha avvertito né nella curatrice delle sue opere né nella maggior parte dei suoi interlocutori quel sussulto, quel sobbalzo che lui ha cercato di restituirci, no? Nell'intervento di prima, dicendo: ma vi rendete conto? Vi rendete conto che non c'è proprio. E tutti, ascoltate, cominciamo a prendere. No, dovete rendervi conto, non dicendolo, ma davvero, ha detto. No, no, cambia tutto, cambia tutto. Ok, l'avete avvertito questo pathos prima, nell'intervento di prima, no? Ok. Allora, io provo a dire in che senso, secondo me, questo pathos abbia a che fare con le cose che succedono a Mekri. E col fatto che noi siamo a Mekri, cioè che voi state passando un sabato pomeriggio qui, l'ennesimo per voi. Allora, c'è un procedere per cerchi che si riempiono, e anche il discorso di Sini prima, capite? Che quando diceva, tra virgolette, capite? Non c'è il tutto, non c'è la totalità, non c'è una totalità, non, da nessuna parte sta la totalizzazione delle parti. Non c'è, continuava a dire, quello che non c'è. L'intero delle relazioni non c'è, poiché nessun bios può incarnarlo. L'infinito non c'è, la Zoè non c'è, no? E ha fatto l'elenco di quello che non c'è. Perché pretendere che ci siano è come pretendere di oggettivare l'inoggettivabile, ha detto, no? E allora basta dire totalità, basta dire evento, basta dire totalizzazione, c'è solo Totalizzazione in corso in quanto parzialità in atto. Lei ha detto così. Ma è evidente che questa è un'altra totalizzazione? Cioè, deve esserlo, no? Dire che c'è solo totalizzazione in corso in quanto parzialità in atto è una totalizzazione.
Sì, ma la
E questo.
maledetta paroletta è.
Oh, va benissimo. Allora, quello che io voglio dire è che se andiamo avanti su questo, e lo voglio dire a tutti noi, lo dico a me, lo dico a Simi, se andiamo avanti su questo piano, noi continueremo a fare brillanti o sempre più brillanti, o sempre meno, dipende, se va dai punti di vista, ontologie della totalizzazione. C'è o non c'è? È o non è, ma è così o è cos'ha? Ma com'è? C'è la totalità o non c'è la totalità? Ci sono solo le parti, capite? Andiamo avanti. Andiamo avanti a costruire teorie che sono conoscitive, perché sì, Carlo, quando tu dici questo quarto cerchio non è più conoscenza, menti, è ancora conoscenza. Usa degli strumenti, d'accordo? Lo è. In una variazione molto interessante, certamente, però se non si vede prima di tutto questo, secondo me ci si arrovella nel tentativo di dire sempre meglio ciò che non si può dire. Quindi, nuovamente, se nella questione evento, significato, significato dell'evento, evento del significato, ma allora tolgo l'evento, c'è chi sbarra l'essere, c'è chi sbarra l'evento, e andiamo avanti così. Io so che tu non sei laico, cioè, se ci fermassimo qua saremmo così, allora faremmo della buona o meno buona, dipende dal punto di vista, teoria filosofica. Dico un'ontologia, che è un parolone, ma per dire che, cioè, faremo una teoria che dice cosa c'è o cosa non c'è. D'accordo? E anche se io seguissi un filone degli appunti che prendevo, perché ce l'abbiamo nella pelle, nelle ossa, nei muscoli questa cosa, noi lo siamo questo, no? Se io seguissi un filone degli appunti che prendevo mentre Sini parlava, che diceva, sì, ad esempio, però vedi, tu dici non c'è, dici essere, dici c'è, aspetta, ma perché non c'è? Non c'è perché lo sei, non ci sei, sei, non, sei in quanto lo fai, devi andare al fare, no? Florinda, fermati con questi maledetti appunti, tre penne, quattro colori, fermati, no? Che cosa stai facendo? Questo mi sono detta mentre lo ascoltavo, cosa stai facendo? Quindi, da una parte, la nostra tradizione di discorsi filosofici, ci ha addestrati a dire cosa c'è o non c'è, a stare in questo gioco, no? E al limite Fini, ben prima di inizio, l'ultimo libro, io ne sono persuasa, cioè nel lavoro che non è un fulmine, nel cielo, ma è un lento cammino, trita sassi, di transito verità, sei libri, che significa un lavoro che è cominciato nel corso sull'analogia della parola, vuol dire che era il 90, vabbè, ok, era il 95, 96 mi sembra, no? Quindi, più o meno, anche prima, Gabriele? Ah, era quello lì, eh? Ok, va bene. Quello che è. E poi si è arrivati alla pubblicazione nel 2004-2005, d'accordo? Quindi vuol dire 8-9 anni il lavoro. Direi anche 10 perché uno arriva a un corso quando ha alle spalle un'altra strada fatta. Diciamo una decina d'anni, ecco perché. Lì, già lì, quindi senza, già prima di inizio, Fini ha mostrato questa cosa strana che oggi cercava di ricordarci, secondo me, non sta solo in inizio, non so come dire. L'ha mostrato partendo dai saperi, dalle ontologie, non so come dire. Ognuno dice che è uguale a mc alla seconda, oppure che tutto ciò che c'è è fatto di ciò che diciamo. Come confrontiamo queste due frasi, queste due proposizioni? Qual è più vera? Qual è meno vera? E si dice, vi rendete conto che non abbiamo più un criterio per stabilire qual è più vero e quale no? Arrivati a questo punto, che si fa? Lui dice, che facciamo? Ci spariamo o danziamo? Che c'è sempre anche sotto un filo, no? Ironico nel discorso di Fini. No, facciamo un balletto, facciamo una danza, no? E ce la risolviamo così, no? Sì. Pessimo, pessimo, pessima quest'ironia, è pessima, secondo me. Perché Qui nessuno sta pensando che siamo qua a fare un balletto o che si tratti di far questo, no? E neanche, sì, allora sì, è importante adesso ribadirlo, perché forse appunto non è mai detto abbastanza, neanche si sta dicendo che è più vero dire che siamo venuti dalla impollinazione stellare, oppure che io le battute che facevano, il cactus che c'è in me, eccetera, no? È chiaro che sono sempre detti che dicono cosa è o cosa non è, cosa c'è o cosa non c'è. Il lavoro sulla semiosi infinita, cioè si interpreta all'infinito, ogni cerchio pretende di comprendere l'altro, in parte lo comprende, in parte lo perde, e questo è il cammino dei rinvii della conoscenza strumentale, cioè azione strumentale. Questo ci aveva già mostrato che non ce l'hai mai l'ultima, la totalità. Questo era già detto, no? Cosa c'è di nuovo allora? Che cos'è che è nuovo, che non c'era prima? Che non c'era prima? E secondo me, scusate, se... No, lo dico a lui. Cioè, ad esempio, se ti rileggi quello che tu hai scritto sul finire degli anni 70, primi 80, e poi lo confronti con quello che c'è nel terzo libro di Transito Verità, Origine del Significato, lì ti accorgi di cosa hai fatto. Ed era già fatto. Lui si dimentica, porca miseria, veramente. Cioè lì c'era fatto, provo a dirlo così, per me, e poi torno a Mekri, c'era fatto che si era tolta davvero la teologia. Nella semiosi infinita, così come essa era intesa dai grandi a cui Sini faceva riferimento, prima di tutto, vabbè, per chi ha studiato queste cose, ma non è importante, cioè si rinvia all'infinito, ma quindi c'è un tender verso infinito, questo non fosse altro che questo tender verso infinito, esso non fosse altro che questo, bene, questo sarebbe assolutizzato e quindi in qualche modo teologizzato, ontologizzato. Cosa c'è? C'è il rinvio infinito, capite? C'è il rinvio infinito, c'è in senso forte, ecco l'essere che c'è. Cos'è l'essere che c'è? Il rinvio, capite? All'infinito, e poi questo infinito lo possiamo immaginare come riempibile, non riempibile, quello che volete. Allora, quando si dice teologia, ontologia, si dice questo, come diceva bene Siri, non il fatto che io pretenda, no, di avere l'ultima parola, ma anche se io non pretendo di avere l'ultima parola, cioè anche se ho veramente metabolizzato che non c'è, io nuovamente ripeto lo stesso gesto. Ed era questo che mi interessava vedere, e quello era già detto. Se io tolgo la teologia o la pretesa ontologica, non è che smetto di dire cosa c'è o cosa non c'è. Capite? Non smetto di affermare o non affermare che qualcosa c'è o che qualcosa non c'è. Il problema è che si sposta davvero il centro dell'interesse in quel che dico. E questo Sini l'ha detto molto bene quando diceva: una semiosi infinita senza ontologia, senza teologia, senza il punto d'arrivo, senza la totalizzazione, senza la verità più vera, capite? Senza neanche il progresso, no? Il cammino progressivo della conoscenza, che è un incremento, no? Sempre più ignoto portato al noto, sempre più ignoto portato al noto. Questo cammino grandioso, no? Evolutivo, diciamo così, progressivo della conoscenza e dell'azione umane, questo implicava appunto comunque una affermazione di senso. C'è questo. Se noi davvero, ci domanda Sini, abbiamo capito che questo non c'è, e lo si era capito prima, lui dice allora, tolta la teologia, tolta davvero, tolta anche lo... Allora, dico una cosa in particolare per Egidio Meazza, che ha avuto la generosità di leggere, me l'ha fatto vedere più volte, quel libro su Sartre, no? La materia della storia. Io ero convinta alla fine di quel libro, perché poi ci si cade sempre, di avere l'ontologia della relazione. Lo dico, oh, è genialata, l'ho trovata, è l'ontologia della relazione. Quel che c'è è la relazione, dicevano. E adesso annotavo, ma quale ontologia della relazione? Cioè, è nuovamente l'ontologia. Allora, cosa devo fare? Non devo più dire cosa c'è, non devo più dire, devo fare che cosa? Cercare disperatamente di sbarrare l'essere, dire che non c'è più. Cosa devo fare? Dire che c'è la relazione? No, non c'è la relazione. Andiamo avanti in questo. Si può fare, io peraltro penso che si provi anche un godimento estremo. Se si ama le cose di filosofia ci si diverte un casino a fare queste cose qua, eh? Quindi va benissimo andare avanti. Però attenzione, quello che è stato visto, se si è tolta l'ontologia e la teologia, è che quel che c'è o che non c'è, a prescindere dal fatto che tu comunque lo dica, ne dica qualcosa, cioè, si muove su un altro piano. Ecco allora la richiesta di Sini: guardate l'altro cerchio, dov'è questo cerchio? È un cerchio, è una conoscenza. Sì, lui dice, è una conoscenza che fa altro. Sì, è una conoscenza che fa altro, in fondo fa sempre altro, perché quantomeno in quanto no, utilizza diversamente resti di altre azioni, inevitabilmente varia, insomma, no? D'accordo, però è che il problema non riguarda più che cosa è più vero. Ecco come confronto allora le due proposizioni. Come le confronti le due proposizioni? Qual è più vera? Non sul piano dell'affermazione ontologica. È più vero che MC è uguale a MC alla seconda o è più vero che tutto ciò che c'è è fatto di ciò che diciamo? Ma questa è una domanda scema. Questa è una domanda proprio stupida. Questa è l'ottusità appunto in cui noi veniamo inchiodati quando, ad esempio, il povero... spero minoritario, eventuale, scienziato, ci venisse a dire ma quello che voi dite è fuffa. Qual è il valore di verità di quello che voi dite? E mi chiede di confrontarmi sul piano di quel che c'è, di quel che dice c'è lui, di quel che dico c'è io. E invece è questa impostazione che è saltata, è questa impostazione che è saltata se davvero non c'è più teologia, se davvero non ce l'ho più Dio, se davvero non ce l'ho più la verità da raggiungere. Non è saltata la verità o il problema della verità, che è il problema di chi conosce, ma è saltata questa impostazione del problema. Io penso che se la questione non è più ontologica o teologica, mi era annotata, essa è, e Sini ce l'ha già detto, operativa o pratica. Operativa. Quindi non mi interessa più, ripeto, se leggo un libro di filosofia mi interessa perché ho questo vizio, questo vezzo, questa passione, a me piace, a un altro gli piace un'altra roba, a me piace leggere questa roba qua, no? Quindi mi piace, va bene, chi se ne importa, mi piace il gioco ontologico, vedere se funziona o no, se c'è la coerenza logica, ho le mie regolette, no? Ce le ho, un po' le abbiamo tutte, perché poi sono le regolette della nostra lingua, ma fa niente. Ma al di là di quel che mi piace o mi piace, quel che emerge con forza e urgenza è che il problema che invece abbiamo in comune, e lo abbiamo qui a Mecri ad esempio, è operativo. Come fare? Come fare? Cosa fare? Cioè come regolare la mia azione, che è un'azione che fa quel che fa, che qualcosa fa, non so come dire, no? Che qualcosa fa. Che è, dov'è? Poi io ne dirò tante cose, è qui o è là, capite? Ne darò, altri ne diranno altre cose, ma su come si gioca la, direi, incarnazione, cioè la realizzazione, diciamo così, di quel che faccio in quanto io conosco, in quanto io uso degli strumenti, nella fattispecie gli strumenti della nostra tradizione, gli strumenti della lo strumento linguistico così come si è declinato per la nostra tradizione, lo strumento linguistico filosofico, gli strumenti poi della quantificazione matematica, gli strumenti poi del tecnico del laboratorio, tutte queste cose che uso, non importa che adesso io faccia, e lo farò, un'ontologia di cosa sono, capite? Quindi non importa che io vi dica che cosa sono le arti dinamiche, che noi veniamo finalmente in chiaro su come è successo che gli esseri umani abbiano cantato e danzato. Io lo farò, ma sono giochi di metafora, non ci crede nessuno. Quello che è importante non è quel che io sto dicendo, ma, ed è questo il problema, come regolo quel che sto dicendo? Quale efficacia voglio dare a quel che sto dicendo? A cosa tendo in quel che sto dicendo? Che cosa formo mentre dico quello che sto dicendo? Ecco, questa domanda è una possibilità che, a prescindere dai cerchi che noi replichiamo, è una possibilità, dicevo, che a prescindere dai cerchi che noi replicheremo, ha a che fare con il come fai quello che fai. come usi quello che usi, capite? Uso le parole, come le usi? È uguale invece la seconda, come usi questa formula? Come l'hai fatta, come la usi? Ogni volta che dirò come l'hai fatta, costruirò una genealogia e quindi anche un'ontologia. Coraggiosa nella misura in cui io la lascio giocare, lascio andare, moltiplicarsi, sformarsi, frangiarsi, sapendo quello che si è già insegnato, che ogni tua genealogia dice di te. D'accordo, una volta che anche ho capito questo, e attenzione, ogni genealogia dice di te, ciò che tu, Florinda Cambria, dici delle arti dinamiche, lo dice di te, non delle arti dinamiche, capite? Questo ce l'hai insegnato, benissimo, arrivata qui che faccio? Eccomi qui, arrivata qui, cosa faccio? Cosa faccio di questo che so? Quindi non come lo dico meglio, ripeto, anche lo continui a fare, va bene, meglio, peggio, non importa, lo continui a dire, ma cosa ne faccio? Cosa ne fai di questo che hai visto? Ed è questa la domanda che il sapere filosofico, diciamo la filosofia, cosa ha da fare? No? Non abbiamo problemi, o facciamo una danza o facciamo, o ci suicidiamo, come ha detto. È questo il problema, cosa ne fai? Cosa ne fai a che fare col tema conduttore di McCree di quest'anno, lo capite? Cioè con la legge, con la norma, come regoli. Allora, il punto è questo, se non si vede che la questione della conoscenza è questione arrivata ormai ad essere esprimibile stando al cammino della filosofia ad oggi, così, due punti, non c'è totalizzazione altra se non nella forma delle parzializzazioni in atto, d'accordo? Punto a capo. E questa è una totalizzazione. Se siamo arrivati a questo, non si tratta di mandare tutto all'aria, no? Ma si tratta, secondo me, ed è questa la fertilità della questione, di vedere l'altro lato. Ma io cosa faccio adesso di questo? Cosa ne posso fare? Cosa ne devo fare? Come progetto di farne qualcosa? Come regolo il mio fare? Come organizzo il mio fare? Ma sei organica o inorganica? L'organico o l'inorganico? Vogliamo fare una teoria dell'organico e dell'inorganico? Facciamo una teoria dell'organico e dell'inorganico, se ne, cioè, ci si può divertire, ve l'assicuro. E anche in filosofia, anche senza essere per forza chimici o biologi. Quindi non me ne importa proprio nulla, perché proprio perché io ho capito, penso di aver capito, Carlo, proprio perché penso di aver capito quello che tu hai detto, cioè che non ce l'abbiamo più quella totalità, né prima né dopo, proprio per questo penso che il lavoro possibile, il lavoro da fare, sia quello di riflettere su come regolare dunque ciò che sappiamo, ciò che conosciamo, in vista di. È molto banale. Detto in altri termini, se una verità della filosofia ci può essere ancora, essa, se davvero avrà imparato a smarcarsi da, non perché non li frequenta più, non ci si diverte, ma perché sa che sono un gioco inevitabile, avrà smarcato, dice, avrà imparato a smarcarsi dai giochi dei cerchi, no? Qual è il cerchio più comprendente, qual è il cerchio più comprensivo, davvero? Cioè quando avrà detto davvero addio all'evento, come dice Fili in quel paragrafo, allora vedrà che in realtà si è liberata da un fardello bellissimo, un fardello che consente di operare stando nella certezza attuale della regolazione di ciò che si fa. Detto in altri termini, la filosofia può confrontarsi con le altre scienze, con le altre discipline, è come McCree, se saprà appunto paragonare il suo fare, che è un fare del dire, evidentemente, non è che fa i balletti, dice, la filosofia parla, scrive, eccetera, insegna, trasferisce, trasmette, eccetera, se saprà mettere in gioco, paragonare, confrontare, raffrontare questo suo dire, l'efficacia di questo suo dire, l'efficacia regolativa di questo suo dire, la dynamis regolativa di questo suo dire, con l'efficacia regolativa del dire delle altre discipline. Non c'è un'altra cosa da fare d'attualità, secondo me. Secondo me, Amecris, siamo qua. Confronta. Quindi lo scienziato capisce o non capisce che è il quarto cerchio? Ma al limite, ma chi se ne frega che lo capisca lo scienziato? Fa altro. Fa altro. Quando ci si capisce, è un momento bellissimo, insomma, è successo. Oh, dai, ci siamo intesi, no? Veramente. Cioè, allora, se anche lo scienziato ha capito, vuol dire che non sono cretino. No, perché lo scienziato è autorevole, se lui capisce, non sono cretino. Ma non è questo il problema. Anche può essere divertente, ma il problema di Mecri non è questo. Non ci si confronta con le altre discipline, per vedere. E basta, se ci capiamo a vicenda, se io capisco un po' di biologia, poi. Ah, scusate, Zalamea mi ha mandato il programma per ottobre. E, Ferdinando Zalamea, 2 giorni fa, a proposito, questo l'anticipo come propaganda per la prossima campagna associativa del 17-18. A ottobre del 17 faremo il primo linguaggio in transito qui con Zalamea, che viene dal Brasile. E manderò.
Matematico, è matematico?
Sì, ma matematico bravo.
Sì. Beh, vedo, quasi tutti i matematici sono bravi,
Beh, dipende, insomma.
tranne Odi Freddi.
Non tutti parlano italiano, però.
Lui parla un italiano perfetto e lo scrive anche, perfetto. Sì, ed è anche simpatico e gentile. Allora, detto questo, dicevo, non mi interessa che il matematico capisca che ci sono i cerchi, che anche il suo è un cerchio, così come credo che al matematico che viene a Meccherini non interessa se. Non interessi soltanto, può gratificare che il povero o la povera filosofastra intuiscano quelle cose difficilissime che col suo linguaggio lui mi dice esserci. No? Mi interessa che con la mia comprensione del gioco dei cerchi io possa confrontarmi sul piano della potenza regolativa dei diversi modi del dire. Mi interessa questo. Ho un problema di regolazione del dire e dell'efficacia, evidentemente, del dire e del conoscere. E in questo senso abbiamo detto più volte a Mecri, poi taccio. Sì, nella chiamata a suo tempo già, ecco, no? La svolta etica, la questione etica e come stai. Sì, dal mio punto di vista lì c'era già tutto, quindi sono quelle le pagine da meditare. Dopodiché, se qualcuno si è accanito a fare il gioco con l'evento, eccetera, eccetera, è perché voleva fare questo gioco linguistico, insomma, ma tu eri già avanti su questa faccenda. E dal mio punto di vista, quello che tu chiamavi svolta etica, in Mecri si declina anche come questione politica. Ecco perché la legge quest'anno, come regoli il dire e quale potenza applicativa vuoi, no, o puoi pretendere di ottenere. Insieme a chi? Ed è un gioco di forza, lo capite? È anche un gioco di forza e di efficacia. Il linguaggio del biologo è efficace fin quanto rispetto agli obiettivi che si pone, efficace e potente, senza il mio. Questa è una cosa interessante a me qui. Questo è interessante. Senza vedere il gioco dei cerchi, cioè uno dei punti più avanzati della filosofia occidentale, insomma, contemporanea. Il biologo fin dove può andare? Che efficacia ha? Che potenza ha? Cosa gli manca? Capite? È una visione, come dire, dal mio punto di vista, per questo dicevo è liberatorio. È eccitante quanto c'è da fare, altro che suicidarsi o fare un balletto. È un lavoro grandioso quello che si apre come possibile. E ha a che fare non con la prona, dire non abbiamo più la totalità, non abbiamo più Dio, non abbiamo più l'intero. E non mi metto a dire, perché l'altro filone degli appunti era questo, ma ce l'hai sempre ogni volta incarnato, cioè tutto l'altro, e ricominciamo a fare un'altra ontologia o teologia. Mi interessa dire, qui è in gioco, ed è per questo che c'è Mecri, l'efficacia possibile, auspicata o auspicabile dei discorsi che facciamo, in quanto efficacia regolativa. Consapevoli noi, che veniamo dalla filosofia, infatti Mecri non l'ha fatto un fisico, un botanico, anche se io spero che arrivino. D'accordo? Consapevoli noi di quello che la filosofia ci ha insegnato, al punto a cui si è spinta, ci ha insegnato che c'è il gioco dei cerchi. Dopo si tratta di vedere che efficacia ha questo gioco dei cerchi. Se quello che Fini dice non ha efficacia regolativa, o se non è in grado di misurarsi con la propria efficacia regolativa, non con la propria capacità dialettica, quello è un altro discorso, appunto. allora la filosofia non serve a niente. Allora ha finito, ha concluso la sua efficacia, è un giochino molto bello per me, molto noioso per altri, ma è un giochino tra gli altri. Si è dimenticata della questione dell'efficacia, e cioè della sua potenza dinamica. Ecco perché per me la questione della dynamis è aperta. Dopodiché, vuoi fare un'ontologia della potenza? Allora tu vuoi dire che la filosofia è evoluta? Ma sì, possiamo prenderla questa strada, è bellissima. Ma capite cosa voglio dire? Sono due livelli. Sono due livelli diversi, un cerchio, l'altro cerchio, l'altro cerchio, e poi a un certo punto, e non rompe il cerchio, ti sposti, cioè andiamo avanti a fare cerchi. Però il problema è, che efficacia ha questo cerchio in cui mi trovo? Che effetti produce? Quali sono? Che giochi di forza sono in ballo? A me interessa quello. A Metri ci sono tanti interessi diversi, però magari non a tutti interessa questo. Quindi...
dirlo molto ma in effetti io sono convinta che sia proprio questo il punto, l'efficacia del nostro fare eccetera, ma come dire, mi sembra che in tutto questo discorso tu abbia, ma forse c'è e io non l'ho diciamo colto, aggiunto una cosa, cioè che se noi andiamo dalle altre discipline a dire che anche la nostra efficacia è perché pensiamo che la loro non basti.
Attenzione Eleonora, io non ho detto che noi andiamo, cioè ad esempio che la filosofia vada a parlare, a interloquire con un'altra disciplina perché diciamo che la nostra non è, anche la nostra un'efficacia. Io ho parlato di una misurazione delle forze. Vediamo che efficacia va messa alla prova, Mecri è un luogo di laboratorio, è un laboratorio, cioè è una messa alla prova dell'efficacia dei discorsi conoscitivi. È tutto da vedere, questo voglio dire, non lo so.
Sì, su questo certo, non è detto che noi possiamo fare questo discorso, in effetti.
Noi chi? Noi soci di Mecri o noi che abbiamo una formazione filosofica?
Noi a Mecri in quanto abbiamo...
Non tutti, non tutti hanno una formazione filosofica.
Vuoi dire, perché è desiderabile questo? Cioè perché farlo? Questo che mi chiedo. Cioè perché lo facciamo? Cioè quello che come dire, vorrei mostrare è che qua c'è sempre comunque l'idea che noi un po' abbiamo ragione.
No? Totalmente.
Certo. ok. Sì, e non è che abbiamo ragione su
il cerchio,
che
farei sempre un altro cerchio, no? Quello
sì,
che cambia è cosa fai di quel cerchio.
Sì, certo. Quindi per dire, noi abbiamo assunto la posizione non di ok, questo è quello che c'è ed è vero, ma questo è quello che bisogna fare.
Allora, io la vedo così, vero? A questo livello del discorso è quel che faccio, non quel che bisogna fare. Quel che faccio. Non ho altro criterio a quel livello, non del gioco dei cerchi. No. Quindi non è una verità, come dire, del contenuto, di cosa dici, che c'è, no, eccetera, no? Però al tempo stesso lo dici. Io l'ho ribadito più volte in questo ultimo intervento. Continuamente tu lo fai, continuamente lo dobbiamo fare, lo facciamo, non è che lo possiamo non fare. Sini stesso che dice cos'è questo? Fa un altro cerchio, ok? E questo è un livello. E si fa. Il problema è che quando tu hai capito che in questo, da questo livello non esci, e non si tratta di uscire da questo livello, si modifica il, come dire, il punto di vista o lo stile del tuo dire quel che c'è o quel che non c'è. O capisci quel che bisogna fare o non bisogna fare, che comunque un'altra volta è un dire quel che c'è da fare, eccetera, no? E quello che resta è l'urgenza di quel che tu fai comunque. Quindi l'unico criterio di verità a questo livello non sta sul piano dei contenuti, ma è che fai quello che fai. Appena provi a dire cosa faccio, perché lo faccio, a partire da dove lo faccio, con quale fine lo faccio, tu entri nel gioco dei cerchi. Per cui io potrei risponderti quando tu mi dici, Florinda, ma tu vuoi dire che quindi se noi facciamo questo, ad esempio invitiamo qua un dota, noi in realtà stiamo ritenendo che ci sarebbe da, abbiamo un obiettivo, va bene? Quell'obiettivo lo vogliamo discutere o meno? Io potrei cominciare a dire, certo, l'obiettivo ad esempio è, capito? Allora lo possiamo esplicitare, l'obiettivo.
Ma neanche che, cioè io credo che questo
obiettivo, ma è un altro dire che c'è.
Chiaro. Cioè non credo che sappiamo qual esattamente a cosa miriamo, ma che sì, abbiamo un orizzonte normativo di qualche sorta da costruire, sì.
Non ho capito, Leonora.
No, è...
Sta dicendo.
Allora lui ti dice cosa stai dicendo. No, lei ha detto non lo so, ci devo pensare. Ma...
È un gioco dei cerchi. Sì. Secondo me sta dicendo un conto è avere un obiettivo generale, un conto è quello che stiamo facendo ora. Ma quello che stiamo facendo ora possiamo farlo senza avere un obiettivo generale? E come sosteniamo un obiettivo generale? Come sosteniamo la necessità di questa efficacia che noi crediamo sia un obiettivo generale? È un po' questo che sta dicendo, no?
Mi sembra di sì, una risposta bellissima.
Però tutti questi discorsi continuano ad abitare dentro la convinzione che ci debba e ci possa essere una verità condivisa di tipo universale comunque sia. Cioè,
quali discorsi continuano?
Questi che dicono bisogna misurare l'efficacia, bisogna sapere se questa misurazione dell'efficacia poi in qualche modo è condivisibile, non è condivisibile, e quindi che cos'è il progetto di McCree e così via. Non guarda la prassi.
Bene, invece la guarda come?
Secondo me non guarda la prassi.
Ho appena detto, parti da quello che fai, ed è l'unico criterio. Ad esempio, avrei detto a Eleonora, cominciamo col descrivere quello che fai, da lì parti. No? Perché non guarda quello che fai? In che senso?
Non guarda, se tu accetti questo livello di, diciamo, dialogo che è importante, che è anche irresistibile, no? Uno dice, ma io qui che cosa sto facendo? No. Oppure che cosa mi aspetto da questo lavoro? Questo lavoro avrà un'efficacia come? È chiaro che lì possiamo rispondere, ma ha un'efficacia politico-formativa, perché sinché non convinciamo i nostri fratelli che non ci si divide così nelle discipline della conoscenza, ma che le discipline della conoscenza sono tutti bei discorsi, hanno una loro consistenza etico-politica, anche una loro efficacia conoscitiva, perché non lo dice mica così, non è mica una poesia, come si ama dire, no? Ha tutta una serie di argomentazioni da portare, no? Perché l'uomo diviso è un uomo problematico, perché l'uomo diviso, eccetera, eccetera, no? Quindi rivendichiamo questa unità che in qualche modo noi tratteggiamo nell'ultimo cerchio, consapevoli che per carità siamo molto virtuosi, non è una verità definitiva, però la si deve fare in comune. Ecco, tutto questo va benissimo, e tu l'hai detto questo, no? Che va benissimo. Non ha molto a che fare con quello che io dico quando dico che si tratta di prendersi carico della prassi in quanto incarnata qui. Non dico in questo individuo, che è una banalità, quale individuo, ma incarnata qui. E questo sguardo di rimbalzo, e questo sguardo di rimbalzo la vera questione, quello che tu dicevi, l'autobiografia, certo, e questo sguardo di rimbalzo, perché solo chi ha questa ginnastica, in questo senso chi ha questo coro da realizzare ritmicamente, solo costui poi sta diversamente nell'atteggiamento dell'efficacia, della conoscenza, cosa stiamo facendo, cos'è la filosofia, e quindi si può permettere questo tipo di domanda universale sapendo che non la frequenterà né nichilisticamente, non c'è la risposta, né dogmaticamente, la risposta te la dico io. È in questo interstizio che si pone la prassi concreta, che è sempre questa prassi a partire dalla quale tutta la prospettiva si disegna, e che nel momento in cui si disegna in questa sua autovisione si dissolve. E allora la capacità di tollerare questa dialettica, o meglio questo ritmo, per cui io questa nota l'ho detta, io questa parte l'ho fatta, basta, è andata. Adesso cosa c'è da fare, dicevi giustamente tu. Ma allora questo ti dovrebbe, come dire, curare dalla domanda angosciosa che ci facciamo tutti, che Leonora esprime molto chiaramente, cioè, sì, ma che cos'è l'efficacia della filosofia? Ma noi cosa andiamo a dire al fisico? Ma noi cosa andiamo a dire? Che cosa vogliamo quando viene qui? Eccetera. Ci curiamo, ma non è che ci curiamo perché lo diciamo stasera, ci curiamo da questa pretesa e incarniamo un'altra umanità del sapere. Per quello io parlo di ritorno al sapere, di un'altra forma di sapere che in qualche modo avviluppa, inviluppa, come dici tu, la conoscenza. Non negandosi la conoscenza, non negando che anche questa diventa una forma di conoscenza, ma imparando il gioco della dismissione nel momento stesso in cui hai l'immissione.
Sono molto d'accordo, non sì, vedo perché tu dica che c'è da... Cioè non vedo questa discrepanza.
No, bisogna farlo però. Cioè, per ora abbiamo detto che si dovrebbe fare questo.
E io penso che tu sbagli.
A proposito di...
Non pensa affatto che noi per ora abbiamo detto...
Perché tu lo stai facendo.
Ma certo! Certo, è questo che sta accadendo.
Questo è troppo facile.
No, questo non è affatto facile, è molto difficile. Questo è uscire da Heidegger.
Questo è farsi la vita facile.
E io mica tanto. Mica tanto.
Volevo dire una cosa molto semplice a proposito di farsi la vita facile. Sarà che il mio obiettivo di migliorare la qualità della mia vita ha fatto diventare una presenza fondamentale per me. Quello che tu hai detto, non so se in una lezione o quando, una volta che hai detto... È ora che impariamo a pensare non più per principi ma per conseguenze.
Sì, sì, sì.
Ecco, per me, a me questa cosa cambia la vita ogni giorno. Quando io mi ricordo di questo, secondo me ha molto a che fare con questa dinamica che dicevi tu, no? Questo mettersi di fronte, nella prassi, di fronte alle conseguenze, principi.
Sì, sì,
che spariscono, cioè, non mi aiutano mai a vivere.
Quello che io ho imparato da Peirce, certo.
Sì, quello che avrebbe detto Leonora, credo, su questo, che penso pensava a questa faccenda, no? No, se mi metto nei panni di Leonora e ascolto, siccome a me veniva da dire questa cosa, pensavo questa cosa mentre lei parlava, mi sembrava che lei mi stesse obiettando proprio su questo, cioè che mi stesse dicendo all'implicita affermazione, che è una grande affermazione legata al tema della semiosi infinita, no? Non ragioni per principio ma per conseguenze, pragmatismo, eccetera. Credo che la questione che si pone a quel livello sia però quella di dire, va bene, come scegli le conseguenze preferibili?
Esatto.
Oh, voilà, allora è esatto, interpretato bene.
Sì,
sì, sì, aveva detto, lei aveva detto proprio questo.
No, perché... Cioè, perché quell'effetto non quell'altro?
Sì, e come lo stabilisce il miglioramento per il mondo, signor Rendina?
No,
e questo è il problema.
Nel momento in cui lo stabilisce, cioè, quello è il problema. Sì, no, va bene, ma giustamente lei dice...
Quella è migliore, quella è peggiore, perché devi fare...
Il problema è come scegli, no?
Perché quella cosa è desiderabile.
Sì, esatto.
Cioè, perché quello che facciamo
noi... Esatto.
Noi lo facciamo e forse non sta neanche a noi di farlo o non farlo, non possiamo davvero...
Sai come risponderebbe Peirce a questa domanda? Perché è desiderabile? Perché è logico. E perché è logico? Perché è etico.
Perché?
È etico.
Perché? Io non voglio contestare questa cosa, eh?
No,
io
no.
Voglio semplicemente farla vedere. Cioè, mettere in chiaro che è questo il problema.
Ma è questo quello che io chiamo ritmo, e per il quale non sono d'accordo quando Florinda semplicemente dice, ma lo stai già facendo. No, c'è una profondità più profonda che secondo me sta ribollendo quest'anno nel cammino di Mecri e che verrà fuori inevitabilmente. Non possiamo, come dire, ma non è questo che voleva dire Florinda, sarebbe non giusto che io glielo attribuissi.
Dicite lui cosa volevo dire, ma va bene così.
Non è che lei sta dicendo, ma tu già lo fai perché dici queste cose, tracci, cerchi, eccetera, eccetera. Non sta dicendo esattamente questo. Però in qualche misura non dobbiamo assolverci dicendo vabbè, il quarto cerchio è la reiterazione di se stesso, no? E quindi no, il quarto cerchio è un salto. È un salto operativo, appunto, no? È un altro modo di fare il sapere. È un altro modo di essere sapienti, che ha dentro di sé la domanda che fai tu, ma perché lo dovrei preferire, ma in che maniera è efficace, eccetera, eccetera, e che può risolversi solo nella sua autoesibizione. Solo la sua autoesibizione può in qualche misura inglobare queste domande e dare loro un senso. Ma noi l'autoesibizione non ce l'abbiamo ancora. Abbiamo dei preludi all'autoesibizione o delle introduzioni all'autoesibizione. Penso.
Quello che dico io si potrebbe. Scusa.
No, io non ho capito una cosa. Quando tu chiedi perché dovrei. In generale, quando si dice perché dovrei preferire, io non ho capito che cosa. Preferire che cosa? Perché per me questo che cosa è sempre va verificato e non si esce mai da poterlo verificare. E allora l'operazione è quella, stare nel verificarlo, nel metterlo alla prova, nel conciliarlo forse, nel tentativo di farlo conciliare. Cioè, perché lo devi preferire? Ma già se mi pongo questa domanda vuol dire che è un qualcosa che io ho isolato, ho preso, ho messo lì e dico ok, lo preferisco o no a qualcos'altro. E allora che cos'è quest'altra cosa qua? Preferire, cioè, che cosa? Sì.
No, dico che se fai una cosa, cioè, come dire, questa cosa normalmente io la dico spesso dicendo che il dover essere sta prima dell'essere nella rappresentazione. Cioè, prima quello che vuoi, a cui miri, non tu, come individuo.
Sì.
Però.
E poi c'è il mirare, dici?
E poi c'è quella cosa che tu ti rappresenti come idea. E quindi questa domanda che dici tu è giusta, cioè è una domanda che si pone sempre di nuovo, come dire, sempre nel momento in cui tu come dire, confronti quella cosa che fai e che quindi ritieni preferibile anche a posteriori, ritieni preferibile con tutto il resto.
Ma non pensate che si parte sempre dal preferito?
Esatto, sei già in una preferenza.
Sei nella preferenza istintiva, per cui dici no, così non va bene, adesso cambio posizione.
E in questo senso descrivere quel che fai, no? Cioè, quel che invece sempre c'è, e che cioè che tu stai facendo qualcosa, stai andando verso qualcosa, quello è, come dire, una preliminarità operativa, metodologica. Scusi?
Cioè, da cui non puoi prescindere.
No?
Da cui si può prescindere, visto che se ne lo si è fatto e lo si fa continuamente. Quando Sini dice dobbiamo imparare a farlo, non lo facciamo ancora, sta dicendo sin qua siamo riusciti a prescinderne, ora non si può più prescinderne, appunto, a fronte di un certo percorso. Certo, sì. Poi che si possa prescindere, sì, no?
C'è una differenza però, tra quello che dice il Francesco, fatto che tu hai una preferenza immediata è il fatto per cui pensi ad una preferenza possibile, perché allora si mette di mezzo le domande che fai tu. Come faccio a valutare le conseguenze? Ma nel momento in cui io mi pongo le conseguenze, giustamente lui obietta, lo puoi fare, non è che comincia a farlo e vedrai se queste conseguenze ti sfagiolano o no. Ma è chiaro che un conto è la immediata, come dire, ricomposizione ritmica del tuo essere nel mondo, per cui io adesso sono stufo di stare sullo sgabello e mi metto in piedi. Un altro conto è chiedermi cosa dovrò domattina dire, che devo fare un seminario di filosofia. È conveniente questo? È preferibile questo o quest'altro? È chiaro che non sono già nel preferito, preferirei saperlo, ma non lo so. E allora ecco che si apre un cammino, ovviamente, di dubbio, di valutazione, si vedrà come andrà. Ma anche in questo c'è però una, come dire, nascosta preferenza già vissuta, cioè
esatto.
No? Un interesse, esatto, che dice sono interessato a sapere cosa dirò domani mattina. Il monaco Zen, di un esempio famoso di un mio amico, è quello che, a cui gli viene chiesto questa sera lei deve fare una conferenza, eccetera, e dice sì, stasera parlo io. E che cosa dirà? Ma non lo so, speriamo che mi interessi. Ecco, questa è l'altra mentalità. No?
Ma a me viene da dire che questa metafora dei cerchi, un po' come i livelli logici, la cosa interessante è essere sempre, o abbastanza spesso, consapevoli a che livello si è. Cioè, fuori dall'idea di col vero, di col sbagliato, lui ha ragione, cioè a che livello siamo?
Sì, quello
e
che
quindi
si può
questo
dire,
produce... apertura e non rigidità e chiusura. E quindi non si cercano i fini e le verità, ma si cerca di connettersi e di ampliare la conoscenza.
Come
e la
stare
comprensione.
Nella conoscenza, sì,
ecco,
sì, sono d'accordo.
Per me è questa la grande bellezza dei cerchi.
C'è una manina. La manina appartiene ad una persona.
Sì, sì, volevo chiedere una cosa, forse
un po' più forte Sebastian, se no non si registra. Oh poverino, allora facciamo tipo microfono. Venga qua.
No, mi chiedevo, visto che insomma sembra smontata l'impostazione, io non so, per formazione chiamare metafisica, insomma, quella che sarebbe definita ontologica, teologica, insomma, se questa cosa viene meno, no? E la domanda che dobbiamo porci è quella su come faccio ciò che sto facendo senza poter fare appello a queste strutture, diciamo, molto raffinate che molti ci hanno lasciato, che però appunto sembrano aver esaurito il loro percorso, no? Allora, se non possiamo più fare appello a queste garanzie, diciamo, metafisiche, e dobbiamo porci la domanda su come facciamo ciò che facciamo, no? Come possiamo rispondere a questa domanda, tentare di rispondere a questa domanda, come dire, descrivendo delle, diciamo, attraverso delle descrizioni positive, no? Che poi naturalmente genereranno delle teorie, delle ontologie, eccetera. Cioè, se vogliamo veramente fare a meno del presupposto teologico, ontologico, metafisico, insomma, eccetera. Come possiamo interrogarci, cioè, partire da quella domanda sul come, utilizzando in realtà ancora quelle, diciamo così, quelle strutture lì, no? Perché se dico come faccio e comincio a dire cosa faccio, sto descrivendo ancora una volta in un modo positivo un'azione, no? al modo di una disciplina, diciamo così, la fisica mi verrebbe da dire, o scientifica, no? Invece questa è una cosa, io, come dire, l'impressione che ho da quello che sto dire al professore, ma potrei tutto sbagliare, è che questa domanda qua vada riconvertita non tanto in termini descrittivi o prescrittivi positivi, ma vada assunta a partire da, come dire, una conformazione posturale diversa, no? Cioè come assumere la postura adatta a farsi la domanda, quindi come fare a chiedere come faccio? Questa qua non è una domanda positiva, è, come dire, un guadagno posturale, no? Un piccolo esempio proprio, insomma, mi viene in mente un po' la situazione del combattente, no? Del pugile banalmente, cioè, il modo con cui, a proposito dell'efficacia che viene richiamato, il modo con cui un colpo può essere portato a essere efficace, cioè richiede un adeguamento posturale che, vuol dire, se il pugile comincia a chiedersi come fare ciò che fa, pensando adesso faccio questo, adesso faccio quell'altro, le prende sicuramente, no? Quindi, non so se mi sono spiegato un po'. Ecco, chiuso, comunque, era questo.
Sì, nella misura in cui riguarda me, sì, poi tu. Certo che un pugile, se quando è sul ring, no, come faccio, si domanda e le prende inesorabilmente, ma è anche vero che se il pugile sale sul ring senza essere precedentemente addestrato, le prenderà altrettanto sicuramente, non sarà la sua fogo, la sua schiettezza e immediatezza a tenerlo in piedi, andrà giù allo stesso identico modo che se si fermasse a mumble mumble meditare, no? Stabilito questo, il problema evidentemente, Sebastian, non è di uscire da alcunché, non si tratta di uscire dalla metafisica, di uscire dall'ontologia, di uscire dal dire che c'è qualcosa, che non c'è qualcos'altro, ho cercato di ribadirlo molte volte. Lei va benissimo, no? Cioè, come dire, ha capito benissimo la questione dicendo diventa posturale. L'unica cosa che io aggiungerei è che la opzione verso la posturalità della faccenda, quella è un'opzione. Mi spiego?
Ma è un significato.
Ma certo, non si può non essere un significato, certo che lo è. Perché no? Perché non dovrebbe esserlo? Perché no? Ma magari io invece.
È che quando pensi ai significati, rispetto all'esempio che ho fatto, cioè un significato potrebbe essere un ingaggio, un mutante, non lo so, quello che si vuole, oppure per un pianista un significato potrebbe essere un accordo maggiore, la seconda tecnica, quelli sono i significati. Però voglio dire, il modo con cui vengono portati
cui vengono manifestati, quelli non sono significati, no? E quindi se noi dobbiamo, come dire, interrogarci, appunto in questo penso al ritmo, no? Cioè se noi dobbiamo adeguarci, siamo a una certa etica del ritmo, no? Cioè ad assumere una postura che poi produca quei significati, ma senza essere schiavi dei significati che produciamo nel condurci in quella postura. Allora, mi capisci un po' qual è il problema, no? Allora noi dobbiamo interrogarsi innanzitutto sulla postura, non significa perdere di vista i significati, ma significa non farci incatenare da questi, no? E se invece la domanda su, e poi a proposito dell'addestramento, certo che occorre un addestramento, una disciplina che insomma, è rigorosissima, no? Insomma, la filosofia dovrebbe insegnarci tutto questo prima delle teorie, credo. Ma allora questa disciplina, cioè questo rigore, va scritto ai contenuti, alle questioni che impariamo, o invece al modo con cui ci esponiamo?
Ma il modo non esiste fuori dalle posture con cui lei questi modi lì. Li dice, li incarna, li fa, e questo, cioè uno dei lati del, poi dirà lui, del dire addio all'evento, per cui per me è stata una liberazione quando ho letto quel paragrafo, perché era da mo che questa menata dell'evento, il significato, che poi c'è il tre, il simbolo, le due parti, però le due parti in che senso hanno, il nulla che sta in mezzo, eccetera, tutta questa strada, affascinantissima, va bene, però non diceva quello che Sini oggi ha detto, secondo me ha ripetito, cioè ci sono solo significati, ci sono soltanto questi corpi qua che sono fatti così, cosa che sono, che fanno questa roba qua. Poi certo però che c'è modo e modo. Allora, per un altro verso mi verrebbe da dire, ma perché Nietzsche, no, quello che Nietzsche ha capito è che non c'è più il Dio, eccetera, che Dio è morto, l'effetto di questo, quello diceva prima Sini, no? L'effetto di questo è allora la possibilità di una perdita, no, del teologico, quindi del metafisico. Lei ha messo assieme quello che Nietzsche chiama Dio, no? Metafisica, ontologia, scienze universali, episteme, valori, morale, bene, tutto eccetera. O Sini ha chiamato totalizzazione, no? Una volta che mi sono liberato da questo, no? O che ho perduto questo, le due cose vanno calibrate, no? La perdita e l'acquisto. Che cosa posso fare, no? Davvero io posso, cosa faccio? Ecco, questo non è che cosa posso fare, che cosa sto facendo? Cosa facendo? Sto affermando nuovamente in un altro modo, sto facendo un altro cerchio. Allora, lo vorrei dire così, ma è una provocazione. Affermare che Dio non c'è più l'ontologia, non c'è più la metafisica, è evidentemente a questo livello una nuova ontologia, una nuova metafisica, non può non esserle, va benissimo che lo sia, no? E nel momento in cui si dice, si pensa, eccetera, eccetera, quello che può cambiare, ed è forse la differenza principale tra l'ultimo uomo e l'oltreuomo, no? Quello che può cambiare è che, come possiamo dire, un Dio c'è sempre, no? Anche il più ateo degli atei, no? Non fa che parlare di Dio. Se parli di Dio, d'accordo? Se dici, poi diciamo che puoi farlo in diversi modi, questo Dio, lo puoi incarnare in diversi modi, no? E questo è il piano della postura, che diceva lei. Un Dio che rassicura, allora c'è tutto l'impianto morale del discorso nicciano, no? Che rassicura, ma anche che opprime, oppure un Dio, cioè un detto, capisce? Un Dio, cioè un detto, un'affermazione che apre, trasforma, eccetera, eccetera. Queste sono un po' le opzioni sul piano posturale, ecco. Però non c'è fuori, non è che
no,
è fuori.
Ma se posso fare una bellissima precisazione, poi non so se andrà a buon fine. Però cioè, non mi interessa, non mi interessa quindi distinguere il piano del significato, perché se volete, anche volendo fare questa operazione, dire usciamo dalla fisica, disperiamo del significato, cioè, è pur sempre un modo negativo di poter tornare alla questione del medesimo modo ostinato, no? Di voler guardare ancora una volta la realtà secondo il profilo dei significati, pure del senso, eccetera. Adesso ma non mi interessa mai uscire dalla questione del significato o dire se la postura sia un significato mio. Quello che mi interessa di più è che anche questo dire poi lo sclerotizzi la gestualità, no? Cioè l'addestramento è una gestualità che poi sia etica. e quindi efficace, no? Se invece no, la preoccupazione diventa quella di dire che faccio prima di tutto di cominciare a farlo, no? Come dove porta questa cosa? A me sembra appunto che siamo indietro con una specie di cattiva infinità, molto preoccupata delle sue condizioni di possibilità, che però perde l'occasione di agire a distanza della sua, diciamo, imminenza, no? Ecco, non so se è andata a dire questo.
Sì, ma una cosa. Allora, io ho bisogno di recuperare alcune cose. Mi pare che quello che venga fuori è questo. Che l'ontologia, la teologia, è implicita in ogni azione strumentale. Giusto? Il bastone dice che il mondo è bastonabile. Ogni azione strumentale, e se non esiste azione che non sia strumentale, perché è quella che rompe il ritmo e quindi determina l'umano, beh, vuol dire che a questa cosa non ci si può sottrarre. Come dire, non mi crea particolare problema, anzi, è la possibilità stessa di fare le cose. Se uno, come ci siamo detti tante volte, perché ci fa così impressione dirlo in termini di ontologia e di teologia, ma non ci fa impressione dirlo alla Mario Biagini, quando canto mi chiedo come vorrei che fosse il mondo, stessa cosa. Nel momento in cui io ho l'azione che rompe il continuo col bastone, immagino il mondo bastonabile e finalmente posso picchiare un fratello. Ma la questione per me diventa un'altra, quella del come, della postura, dell'etica, delle cose eccetera. Allora, io provo a dirla così, non lo so se è giusto, non lo so se ha colto la questione. Per saltare finalmente l'evento, io non posso che partire da, non mi ricordo l'espressione precisa di Carlo, ma insomma, dalla parte in atto, dal fatto di essere qui in atto. E questo che devo misurare, cioè io non posso mettermi a valutare come sarà la prassi che rende evidente quello che sono in termini di fini, di obiettivi, se è giusto, se non è sbagliato, quello che devo fare, dove lo devo raggiungere, se è efficace, se è meglio della scienza, se è peggio della scienza. Io devo misurare questa cosa qui. Quindi perché mi devo porre il problema del come? Il come lo vedo una volta che schiaccio le note per fare la settima. Una volta che l'ho schiacciato, da lì ricostruisco la postura che ho. Questa non è una giustificazione pacifica di quello che sto facendo in atto, perché mi pone in una tensione incredibile. Significa che se veramente questo benedettissimo evento, teniamo queste categorie ancora perché penso che ci tornino utili a tutti per come abbiamo studiato, si riassorbe totalmente nel significato che io sono qui adesso a me in quello che sto facendo, va bene? È questo che devo misurare, non un'altra cosa. Non mi devo porre il problema di come sarà la prassi che illuminerà questo momento. Io mi devo porre il problema di come lo sto facendo ora. E quando misuro, io lo intendo come prendere il metro e misurare la dimensione di questa stanza, di quello che stiamo facendo, di quello che ci abita. Per questo capisco Florinda quando dice che non è una giustificazione di quello che già si fa, o comunque che il partire da quello che già si fa e dire già lo stai facendo, è una tensione incredibile, cioè ti pone una tensione incredibile, ti pone l'esigenza di guardarti strabicamente, costantemente, di sforzare di capire in che misura tu ti muovi questa cosa, come stai mettendo le dita, se queste dita toccano i tasti giusti, se non so se riesco a farmi capire, cioè se veramente si parte dal fatto che la parte ha riassorbito tutto, va bene. È chiaro che la parte per dire se stessa non può non immaginare, non può non costruire un'ontologia, se no che cosa fa? Dove va il sapere? A che cosa serve? No? Non può non sognare. Per questo mi sembrava di vedere nel discorso della danza, del ritmo, del cum, del conoscere, proprio la costruzione del cosmos che dà ad ogni parte la sua identità. Quindi è chiaro che ogni parte non può che non sognare, sapendo che è un sogno l'intero. Ma se veramente riassorbe tutto, deve partire da quello che è atto da quello che sta facendo adesso.
L'autobiografia. L'autobiografia. Non può che essere un'autobiografia consapevole di essere un'autobiografia, e così via. E quindi
non rimandata chissà dove.
No, no, è qui. O accade qui o non accade mai da nessuna parte, come la pace di Whitehead. Se non ti dai pace ora non te la darai mai, no? Non ci sarà una diplomazia che va alla pace.
Per cui la questione dell'efficacia, per esempio, la questione della... per me non c'è. Come faccio a fare? Mi devo porre il problema di quello che sono qui adesso, no? Di quello che ho fatto ora, di quello che sto facendo, di come si pone il mio dire, di quali cose abitano questa domanda che sto facendo, questo modo di... Se non parto da questo...
Sì, sì, però vorrei, Francesco, vorrei, quando momento, scusa.
No, vorrei aggiungere, per collegarmi col problema della la metafisica è finita non per ragioni chissà quali, no? Abbiamo deciso che non crediamo più nella metafisica, ma perché è entrata in questa autoconsapevolezza, cioè perché si è resa conto che la pretesa che quello che lei diceva fosse la verità dell'universo era continuamente contraddetto dal mondo nel quale stava. È per quello che abbiamo abbandonato, che siamo cattivi e abbiamo detto basta la metafisica, non la vogliamo più. No, è perché è insostenibile. È in questa sua insostenibilità che ha, come dire, fornito la questione del ma allora su che cosa mi sostengo? E quindi io chi sono, no? Colui che si trova a non avere più sostegni, eccetera, eccetera. E quindi nella necessità che dicevi tu e che io condivido perfettamente, che ora in questo momento decido cosa mi crei, ora in questo momento decido che cosa mi interessa di fare qui, no? E quindi attraverso questa rivelazione di me a me stesso costruisco la mia biografia, cioè la mia vita sapiente, la mia vita vivente che conosce ora è, o mai più, no? Se no semplicemente reitero una qualunque forma di metafisica, la quale torna con i suoi saperi. Ho ereditato quelle parole, non ne ho delle altre, non sono un figlio di un maestro zen, no? O un suo discepolo, io ho queste. Però certo, queste sono il luogo, e qui si diceva bene il nostro amico, di postura, che mi apre la possibilità infinita della comprensione di me, che vuol dire la infinita comprensione del dove mi trovo, no? E quindi in questo senso recupera il senso dell'infinità, ma sempre nella necessaria parzialità, perché la parzialità ci è venuta davanti come destino storico dell'Occidente, direbbe Heidegger, no? Perché abbiamo capito che non possiamo più parlare nella convinzione che quello che diciamo potrebbe essere l'assoluta verità, perché non c'è, perché ne abbiamo viste mille altre, no? Perché abbiamo visto continuamente il tramontare della nostra, no? E allora noi facciamo, e Nietzsche questo l'ha detto, del tramonto la nostra verità. Fare del tramonto la propria verità vuol dire proprio le pagine della terza parte finale dello Zarathustra, no? Cioè che io do addio a me stesso per ritrovarmi al di là di me stesso, insomma, no? In questa unica forma l'Occidente viene rivissuto nella sua effettiva incarnazione. Il senso è vecchio, mi spiego, no? Mentre l'efficacia, come diceva Florinda, è più fresca, no? È quello che dici tu, no?
Sì. Anche se io poi d'altra parte non posso non chiedermi, ma l'efficacia non è ancora il senso, non è ancora un senso l'efficacia. Fare del tramonto il nostro destino, no? Non è ancora insegnare una metafisica e quindi assegnarsi a un certo modo di rendere bastonabile la realtà e quindi assegnarsi a una cosa... E non è questo che devo vedere ancora una volta.
Ma infatti, colui che muore nella terza parte è Zarathustra. Zarathustra non è l'oltreuomo, è il profeta dell'oltreuomo. E quindi è affetto da questa malattia mortale, che poi è Wagner, vabbè, no? È ancora affetto da questa malattia mortale perché si chiede, non è libero, non è lo spirito libero, non è il fanciullo. È ancora il leone in fondo, no? Che combatte per il suo senso.
Posso dire, scusa Francesco, tanto un istante, scusami.
Poi c'era anche un'altra domanda.
Sì, ora, santo un istante, chiedo per piacere. La mia impressione è questa, trovandomi in una personale sintonia ariosa, no, con quello che dice Francesco, come lui, no, col modo in cui lui dice, trovandomi così, la mia impressione è questa, che non si tratti di scegliere tra, no, la questione dell'efficacia o del progetto, del senso, della direzione, degli effetti, che implica tutto ciò che ad esempio evocava in me l'intervento di Eleonora di prima, scegliere tra questo e la pienezza, no, del mio essere, il significato che sono, e in questo la attuazione piena, no, del mio destino, diciamo così, no? Senza rinvio, diciamo, senza rinvio. Non si tratta di scegliere tra questi due aspetti. Questo è importante per me, è importante per me sia nel lavoro, cioè in quel che faccio, ad esempio in MECRI, sia nel racconto che mi faccio del mio lavoro. Per me è molto importante. È per me, ad oggi, cioè per dove sono adesso, è la questione più importante, questa legittima, no? Questo legittimo gioco duale, è la questione più importante. Questa questione assume un senso che è proprio etico, no? Cioè per me la parola etica, così come l'ho imparata nell'uso che mi ha insegnato a farne Sini, adesso si declina operativamente, ripeto, nel lavoro che faccio, nel racconto che mi faccio del lavoro che faccio, si declina proprio in questa sua legittima dualità, legittima, che non ha da risolversi, ha da essere. Perché dico legittima? Perché... Ah, prova a dirla così, Francesco, al volo, così ci capiamo. Mi dici se possiamo essere, se siamo in un luogo simile, insomma, nel pensare. È come se io dicessi, ma io sono necessitata a andare dove vado, mentre sto andando. Io vado, no? Sì, tutti andiamo, siamo vivi, stiamo facendo delle cose, cioè partiamo da quel che si fa, da quel che fa, da quel fatto che facciamo. Quindi Sebastian, non da che cosa ho da fare, ma da quel che faccio, che già faccio. Quindi parto da quel che faccio, lo assumo, lo descrivo, dice Sini, dobbiamo imparare a farlo, va bene. Ma nel partire da... Allora, mentre faccio quel che faccio, ecco, io sono necessitata a fare quel che faccio e ad andare dove vado, visto che da qualche parte sto andando. Oppure posso scegliere, e allora mi devo dare dei criteri, come diceva Eleonora. Me li devo dare, e di fatto poi me li do sempre, no? Allora io sono necessitata o sono libera? Ma allora io scelgo di fare quel che faccio, o meglio, posso scegliere legittimamente cosa è meglio, cosa è peggio, perché come scegli, apri un'ontologia, cominci, eccetera, eccetera, no? E non è vero che non lo fai. No, la visione appunto irenica, no? È una fola grossa come una casa che vale soltanto se la scrivi, ne fa un bel racconto e edificante. Mentre vivi, non vivi così. Allora, come me la metto su questi due piani? Cos'è legittimo che io dica? Che sono necessitate, che dunque si va dove si deve andare? E allora, questo capisci bene, a me viene dalle cose più recenti, dagli studi, che non me lo sarei mai aspettato da Sartre, no? Che dice, ma... Allora, vabbè, tutta la menata a Sartre che parla di libertà. Povero uomo, ha avuto i suoi grandi casini su sta faccenda qua, se non è uscito, a suo modo, credo, non ne sia uscito, no? Cioè, io sono libero, decido, ah vabbè, ma questo implica una normatività, nel momento in cui diventa, non ingenuamente, io sono libero, ma sono libero con gli altri. Cioè, sono in un mondo, insomma, no? Cioè, ho gli strumenti, sono in effetto, sono nei cerchi, eccetera, no? Oppure io sono libero, appunto, il che implica, come la stabilisco la normatività, se non con una nuova ontologia? Oppure io sono invece appunto necessitato, allora non ho da stabilire niente, si fa da sé, no? Il determinismo che poi ha avuto e ha molte facce, no? Appunto dalla soluzione irenica che passa per saggezza, in realtà spesso è qualunquismo, no? E dipende, no? Dalla soluzione, al determinismo, quello pseudoscientifico, alla dialettica hegelo-marxiana, no? Quella della dialettica dogmatica, appunto, di certo marxismo. Cioè, se ce l'abbiamo davanti gli esempi, no? Ok, come me la metto su questo piano? Per me adesso questi due piani non hanno da scegliersi, vanno guardati. Cioè, mentre io vivo, vivo sempre assolutamente, sono, come dire, preontologica. Non... Mentre lo sto facendo, capisci cosa dire? Mentre io sto facendo quel che faccio, ecco, mentre sono sul ring, diceva prima Sebastian, no? Certo che ho alle spalle, quante ne ho alle spalle, di cose fatte, cioè di eredità, di strumenti, eccetera. Ma mentre lo faccio, lo faccio. Lì, allora siamo nel punto che dici tu, credo. Però non è che quel punto tolga l'altro. Solo che l'altro è visibile e quindi praticabile soltanto in un altro fare, capisci? Mentre faccio altro, non mentre non faccio niente o mentre penso, perché pensare è un fare. È soltanto questo che mi aiuta a vedere e a non andare in panne quando mi dico ma devi guardare due cose, se stai facendo che guardi. Mentre fai, fai. Mentre fai che guardi, allora vedi queste due cose.
Sì, sì, io poi
c'è Francesco, sì.
È come dire confuso, io quando dico non mi interessa il problema dell'efficacia delle cose intendo dire è chiaro che tutti i significati che io sono, che tutto quello è rientra nella pienezza di quello che faccio, non posso pensare che sia altrimenti. Quando tu dici nel fare io sono preontologico, e nello stesso momento è quello che mette in moto qualsiasi ontologia che poi di lì a un attimo tu farai decidendo,
certo,
come mettere il piede avanti,
esattamente,
mettere dietro, cioè che dimensione dare alla realtà nella quale tu sei. Il mio problema è
cioè sono nella conoscenza, lì allora si parla di strumenti, di fini, di efficacia, lì se ne parla.
Sì.
Perché quando si dice non abbiamo ancora imparato a farla l'autobiografia davvero, ce n'è la... sta dicendo che quello è un fine da raggiungere e dunque che è più efficace o parte da un'idea di efficacia del fare autobiografico rispetto a un altro fare. E questo che Sini fa, secondo me, è legittimo. Non è illegittimo, non è contraddittorio. Ah, se Sini dice di fare autobiografia, allora vede il Sini, stai dicendo anche tu che allora implichi un'efficacia in me? La implichiamo sempre un'efficacia, certo.
Come dire che la questione dell'etica sia una cosa da porre a venire, però io non lo so se è così.
No, neanch'io.
Ma se invece non sia... Perché se io lo pongo a venire, è come dire, e costruisco un'ontologia meravigliosa...
Quella a venire è la questione politica.
Il nostro tramonto.
È quella politica.
È una questione politica.
Quella a venire.
E però è qua, cioè, non so come dire, sul punto, sul guardare questa cosa, cioè, che l'etica è, a un certo punto, ad un certo livello, il poter dire io, dentro di me, queste due cose convivono e io le guardo e guardo come agiscono nel momento in cui faccio già quello che sto facendo, faccio già quello che sto cercando. Questo è il punto, che se no a me non torna del discorso, le due cose, delle due posizioni che non riuscivo a mettere insieme, cioè che finché io me lo figuro come un obiettivo da raggiungere, non sono ancora in quella postura, perché anch'io sono cresciuto con questa formazione, uno immagina di arrivare sempre al momento in cui potrà rendere il suo corpo transluminante, vabbè. E invece no, il punto è questo, altrimenti uno ricerca all'infinito una pratica nella quale finalmente riuscirà a mettere in atto se stesso in quanto l'uomo della conoscenza che è riuscito a sviluppare una capacità critica rispetto a se stesso, e così non finiamo mai. Se invece nella scelta sul punto io finalmente libero me stesso dal dire necessariamente libero o liberamente necessitato, io guardo le cose in questo modo. Quel guardare che io devo fare questione, che però già c'è, che l'ho già deciso, perché c'è un'etica implicita nel modo in cui costruisco sapientemente le mie cose, di cui io mi faccio carico a livello di visione, di sguardo su di me. Non so se così è più...
Sì. C'era Francesco, scusa, sì, prima sì. Che io ho interrotto bruscamente, sì. E poi la Laura, sì.
Io l'unica cosa che vorrei provare a far vedere è che il discorso anche di dire misuro l'efficacia, qui non è una questione mia, io queste cose non le sto leggendo sul libro, non le sto ascoltando una registrazione, non sto partecipando a una conferenza, cioè un lavoro in atto già da un anno, continuo, quindi... Il rapportarsi anche alla prima ho detto verificare, però nel senso verificare vuol dire avere degli strumenti per poterlo fare, quindi darsi dei criteri di efficacia. Ma c'è questa possibilità di non vedere solo il, dicevo, si diceva io guardo l'azione, guardare l'azione, che avviene anche nel coro qui con tanti altri, cioè questa cosa qua secondo me è importantissima, che in qualche modo c'è già questo criterio per cui o il coro c'è la risposta e c'è il ritmo che si crea, e questa cosa andrebbe guardata rispetto alle cose che diciamo, perché in un anno e mezzo abbiamo detto tantissime cose, non tutte sono rimaste, tante sono andate, tante invece hanno creato questo ritmo, cioè, per me è molto frutto dire questa cosa, è la possibilità di vivere in questo coro non solo con me stesso, mi dico cosa prendo e cosa lascio, ma è vera la risposta dei compagni di viaggio, come è stato detto in altre occasioni, cioè potersi guardare il rimbalzo non solo rispetto a quello che so dire io, ma scolare forse darsi il luogo è anche questo, darsi un luogo comune, un simposio, non so come guardarlo, però guardare il coro anche rispetto a questo, cioè un criterio di efficacia, tra virgolette, però mi sembra anche lì va valutato, secondo me va preso in considerazione tantissimo rispetto a questo, rispetto al fatto che siamo in tanti qua dentro a parlare, siamo tantissimi a farci da coro, ogni volta io sto parlando e sono in qualche modo il tragus e poi c'è qualcun altro che mi rimbalza, e non è una questione solo della mia postura, la postura è di tutti qua dentro, è della stessa. Poi all'interno magari uno si può fare, provare a guardare la sua, però mi sembra che la postura sia quella di Mekri, perché questo possa essere un modo anche per guardarlo.
Sì. Sì. Per descriverla anche, no?
Questo intendevo prima per verificare, quando dicevo no, verificare nel senso che quando viene Redi, viene qualcuno, cioè facciamo questo, apriamo la scena a qualcun altro, vediamo come si fa, c'è la risposta, c'è il coro, c'è il rimbalzo, c'è, mm-hmm. È da sé. A volte abbiamo visto che è funzionato, perché poi sono rimaste, cioè qualcosa ce lo siamo portato dietro, abbiamo visto un bastone, quella roba è diventata bastonabile, cioè abbiamo avuto uno strumento che rende essere bastonabile, in altre occasioni questo non è successo, diciamo che biologizzabile qua dentro c'è stato pochino, se come si possa dire. Questo secondo me è importante da tenere, se parliamo di efficacia, di...
Non so se... D'accordo, chiaro Francesco, sì, a me sì. Io sono d'accordo, sinceramente.
Sì.
Laura.
Io volevo chiedere al professor Sini, quando lei ha parlato di eternità, però mi ha messo tutta una domanda, non c'è il rischio di confondere eternità con immortalità? Perché nel mio modo di sentire, di percepire, state che... Credo nessuno dovrebbe morire, ma c'è una differenza, che l'eternità ha a che fare con uno stato dell'essere, del percepire, che non ha a che fare con che non è l'immortalità del corpo, ma proprio un altro stato d'essere che può capitare di vivere e che diventa un nutrimento della tantissimo alla propria persona, alla propria, e questo è un discorso. L'altro discorso è che rispetto a tutto quello che è venuto fuori lì all'impossibilità della verità, io riflettevo sul fatto che se da una parte come tutti aspiro alla verità, allo stesso tempo io nella mia vita, nella mia esperienza, ma proprio nella mia, cioè io ho sempre sentito che il mistero, io da grande mistero come andiamo in America, è il mio motore fondamentale, che se non esistesse il mistero la mia vita non varrebbe nulla. E allora il fatto di non poter accedere alla verità per me non è così drammatico. Voglio dire, quello che mi fa andare, che mi fa procedere sono delle domande che ovviamente ci sono, e a volte magari attraverso la poesia arrivano come delle piccole risposte ovviamente, però proprio fondamentalmente è il fatto che io non sento come drammatico il fatto che non ci sia questa verità, che non accederemo alla verità, almeno finché forse siamo in una vita parziale, in un corpo fisico, in un movimento che è parziale.
Sì, sono io, sì. Spinoza distingueva appunto, Spinoza distingueva tra un concetto di eternità come infinita successione del tempo, quindi è la perennità della vita, ma questo non è il tipo di eternità che lui attribuiva a Dio. Dio è eterno, ma non significa che Dio vive tanto tempo a lungo, diciamo così, no? L'altra nozione di eternità era una nozione di eternità verticale, non distesa nel tempo, e quindi può essere benissimo colta attraverso la nozione di istante che già Platone metteva come questione dell'eterno, cioè non è quanto dura, ma che c'è. Mi spiego? E il che c'è indubbiamente è vissuto nell'istante qui di ognuno, se si può dire così. Ma indubbiamente il che c'è è trascendente rispetto ad ognuno, no? Che c'è lui? Allora, lui è l'occasione del manifestarsi di questo che c'è. E quindi è lui che è, diciamo, il perenne riferimento di chiunque che c'è, di qualunque che c'è. E questo è come una luce, diciamo, no? Che si diffonde in maniera circolare abbracciando tutti gli eventi del tempo che si succedono. E quindi penso che questa traduzione spinoziana corrisponda a quello che lei poneva come differenza.
Sì.
Quello del mistero, il problema certamente è sconcertante, il fatto che si venga a sapere, diciamo così, o si debba constatare, o si pensi di dover constatare, che sebbene ci siano sicuramente delle verità all'interno di definiti orizzonti, no? Cioè che 2 e 2 fa 4, è vero, no? Dentro quell'orizzonte lì, ma che non si possa mai arrivare ad una verità riassuntiva di tutto quello che c'è. Questo può essere inquietante, ma può essere inquietante per una abitudine, tradizione dogmatica che la nostra cultura ci ha dato, ma di per sé non è così, perché sta semplicemente dicendo che ogni verità è una figura interna a un paradigma che non sta in quella verità lì, che la classe delle tazzine da caffè, come diceva Russell, non è una tazzina da caffè, no? E che dobbiamo quindi sempre fare contorni più ampi e non ci sarà mai l'ultimo contorno. Allora questo non è particolarmente inquietante, no? Quello che secondo me è inquietante non è che noi non possiamo costruire una proposizione auto evidente che possa essere riconosciuta come assolutamente vera, ma quello che è inquietante è che questo non c'è, cioè non ha essere, non ha esistenza, non sul piano della nostra conoscenza, per cui noi possiamo fare il solito discorso: siamo finiti, abbiamo un corpo finito, non possiamo certo pretendere di vedere l'infinito, no, che proprio questa nozione di infinito non si sa più dove agganciarla se non emozionalmente.
No, però io non penso solo emozionalmente.
That is the question.
Io parlo proprio di percezione, che non è proprio la stessa cosa delle emozioni. Nella mia esperienza ho fatto tante cose, anche dei seminari sciamanici sulle cerimonie di Namira. Voglio dire, a me sono capitate delle cose che non possono essere, come dire, spiegabili. Adesso mi sono persa un po'.
Sì, sì, non possono essere spiegabili sul piano del senso comune, certo.
Sì,
no?
Beh, quello è ovvio, ma la percezione non è solo. Non è la stessa cosa dell'emozione, perché se no io rischio,
ma siamo d'accordo,
che dice lei, cioè che se no certe risposte vanno sul piano così dell'emozione, del sentimentale, di quello che noi ci immaginiamo, anche magari in modo consolatorio, no? Non so, naturalmente non è che io ho una posizione definita, perché poi le cose ogni...
Sì, sì, diamo per scontato che abbiamo capito che dobbiamo distinguere l'emozione dalla percezione. Percezione è mi è accaduto qualcosa. Il problema non contesta che ci sia stata una percezione. Come diceva White, quello che avete percepito, l'avete percepito. Il problema si sposta quando la domanda diventa: ma che cosa avete percepito? Allora può venire voglia di chiamare questo qualche cosa mistero, no? È legittimo, no? Perché non si dovrebbe poter dire questo. Quello però che accompagna questa traduzione potrebbe essere, io non lo so, dipende da esperienze che ognuno fa da sé, un tentativo di agganciarsi nuovamente ad una garanzia, no? Cioè, quindi, insomma, meno male che c'è il mistero, perché se lo dico magari sfuma, mentre non c'è e sto tranquillo che è là, no? E questo va benissimo, nessuno può contestare questa cosa. In base a quale ragione uno potrebbe contestarla? Semplicemente però è questo. Cioè, non posso dire quindi c'è il mistero, ma quindi chiamo mistero questa percezione o l'esperienza che ho fatto in questa percezione. Sono due cose diverse.
Chiamo mistero tutto quello che io non so, le risposte a tutte le mie domande, quindi, non hanno risposte.
E quindi questo significa, potrebbe esserci la risposta, però resta nel mistero.
Sì, forse è così.
È così, è così. Questo non è inquietante, infatti. È inquietante se uno invece si trova di fronte all'altra possibilità, che non ha più legittimità di questa, intendiamoci, non è che sia più fondata. Ma se fa l'esperienza che appunto lo dice lui, è come colui che dice questa è la parola di Dio, e non aggiunge io dico che questa è la parola di Dio.
Volevo solo precisare una cosa, non è che io intendo le cose che ho detto che devono essere la verità, sono nella mia esperienza, la mia esperienza.
Sì, ma è chiaro, questo è chiarissimo. È chiaro anche perché questa postura è meno drammatica. Beata lei! È meno drammatica, certo. È più drammatica quando la domanda io dico che, no? Perché dopo deve dirsi, ma su quale base io dico che, ma sono proprio sicuro di aver detto che, e si aprono i cerchi, come dice Florinda, no? Ma non c'è una, come dire, un criterio di valutazione, dice questo è meglio, quell'altro è peggio. È quello che diceva Francesco, come io mi trovo di fatto, no? Come io mi trovo di fatto. E persino il fatto di dirsi e mi devo interrogare, no, mi capita di interrogarmi per come sono di fatto, ma mi capita anche di non interrogarmi su come sono di fatto, e non c'è proprio niente di male. Non è che una cosa è più nobile, l'altra meno nobile, è una fenomenologia, ci mancherebbe altro. Nel momento in cui manca il centro, o questo viene detto, non c'è un criterio in base al quale uno possa dire questo è meglio, questo è peggio. Diciamo, questo è meglio per te, tu lo porti nel mondo e avrà le sue conseguenze, no? Porterà nel mondo delle conseguenze che si incontreranno con altre cose che sono nel mondo, che hanno le loro conseguenze. Va così, no? Fra mille anni, chi lo sa cosa diranno fra mille anni, ma francamente me ne infischio.
Scusi, volevo chiedere, prima sentendo dire non c'è verità, mi veniva da chiedermi, ma come fa a dirlo la verità?
Sì, è una vecchia sorella.
Perché io potrei mettere da parte anche questa questione, cioè vabbè, accetto il fatto, non c'è verità, ma in nome di cosa lo accetto se non c'è verità?
No, no, non è così, l'argomento sì, non va impostato così, perché impostato così muore subito, no? È come il dubbio, dice io dubito di tutto, beh di questo non dubiti, no? Che stai dubitando di tutto evidentemente, no? Allora la questione non riguarda l'affermazione non esiste la verità, ma la verità non corrisponde mai a quei criteri, a quei contenuti, a quei significati di verità che costantemente vengono affermati come veri e che costantemente franano nel non più credibile. Allora è questa esperienza della verità che viene messa in evidenza, che viene sulla quale riflettere. Tanto che si dice, quindi io non posso legittimamente immaginare che la verità sia identificabile con un significato, anzi forse posso pensare che sia proprio transitante attraverso i significati, sia qualche cosa d'altro da quello che, anche se si fa vedere nei significati, ma poi li abbandona.
Non potrebbe essere che in realtà, in qualche modo, che non sappiamo, siamo sempre nella verità.
Stiamo dicendo questo? Lo stiamo dicendo, se la verità è questo transito, allora così come io mi trovo, come dice Francesco, ma guarda come sei, sono in verità così, no? E quindi costantemente c'è la verità dell'accadere come evento che accade in quella figura, in quella forma, eccetera, eccetera. Naturalmente c'è la postura, come diceva il nostro amico prima, no? C'è un problema di postura. Mi aggrappo a questo significato oppure accetto di lasciarlo, di lasciarmi transitare e di modificarmi anch'io, no? Dando vita alla verità nelle sue figure. E questa è un'alternativa evidentemente plausibile, ecco, possibile, non autocontraddittoria come lei diceva prima. Sì, bene, ha detto bene. Sì, okay. Nel senso che ora sì,
sì. Sì.
Va bene, se nessuno deve.
Allora, attendere. È chiaro che i lavori sono in corso, no? Quindi ci vediamo domani per il seminario di filosofia ai frigoriferi milanesi 9:30-13. Vi rendete conto, insomma, che si sta camminando, no? Che si sta camminando. Va bene, buon sabato sera, ci vediamo domani, arrivederci.
Però non ci si sta. Si cammina, non ci si sta.
Uno che non crede più nella verità non si può scannare.
Non ci si stanca, ha detto la
Ah, avevo capito, non ci si scanna.
Non ci si stanca, si cammina, ma non ci si stanca.
Dice, si cammina, ma con supplenza, cioè bene.
Con supplenza, con qualche ritmo.
Abbiamo un buon allenamento.
Sì, con eleganza vorrei dire, no? Sbaglio, è troppo. Però se appunto senza sentire.
Cosa margine? Che probabilmente, cioè se per esempio, anziché noi abbiamo un seminario di filosofia, un seminario di arti dinamiche, seminari, se noi avessimo qui un fisico, facciamo un seminario di fisica, userebbe una parola sbagliata,
esatto, ragione.
Perché lui ci direbbe, vi insegno queste cose qui, certo, ma certo,
vi informo.
Vi informo.
Certo, vi informo.
Ma il seminario ha proprio questa sua natura dinamica, qui ritorna alla dinamica.
Sì, sì, è proprio così.
Va bene.
sì, che è anche l'idea del laboratorio.
Infatti,
no?
Ecco perché abbiamo chiamato il linguaggio proprio è questa l'idea, no? Cioè, un punto che tu mi mostri il tuo linguaggio che cammina, mi dà le tue informazioni, un altro punto è invece si può seminare solo così, se non ci si attiene al semina informativo,
questo sia il mio modo di seguire.
Grazie.
Grazie.